Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
Buonasera carissimi ascoltatori. Un saluto come sempre cordiale a tutti voi, in particolare a chi ci ascolta da qualche letto di ospedale o da qualche situazione di disagio. E la nostra solidarietà anche nella preghiera con tutto il cuore per ciascuno di loro. In questo solenne e austero inizio della Santa Quaresima, oggi è il mercoledì delle ceneri, c'è un faro che illumina la nostra strada, una luce che Papa Benedetto XVI ha acceso per la Chiesa Universale quando ha indetto un anno della fede, che avrà inizio l'11 ottobre di quest'anno, 2012, che è anche il giorno del 50° anniversario dell'apertura del Concilio Vaticano II. E questo anno della fede terminerà il 24 novembre 2013, solennità della festa di nostro Signore Gesù Cristo, Re dell'Universo. È un anno che vuol contribuire ad una rinnovata conversione al Signore Gesù e quindi alla riscoperta della nostra fede, per diventare testimoni sempre più credibili e gioiosi del Signore risorto, ed essere anche capaci di indicare alle tante persone che sono in ricerca, ecco, qual è la porta della fede, questa porta che dobbiamo varcare con piena coscienza per entrare in un rapporto profondo con il Signore Gesù. E difatti l'obiettivo fondamentale di questo anno è incontrare il Signore Gesù e riscoprire la bellezza della fede in Lui, del rapporto profondo con Lui. È quindi un'occasione privilegiata anche per noi con questa trasmissione mensile che ha proprio come titolo Ripartire da Cristo, per accompagnarvi di mese in mese con una riflessione e che guidi anche ciascuno di noi a varcare con maggior coscienza la porta della fede. Ecco, più in generale quest'anno sarà un'occasione propizia anche per tutti gli altri fedeli, perché comprendono con profondità i fondamenti della fede cristiana e possono realizzare individualmente un incontro con la persona di Gesù risorto. È Lui che dà vita e dà orizzonte, dà la direzione alla nostra vita, e quindi preghiamo perché il Signore conceda a ciascuno di noi di vivere la bellezza e la gioia di essere cristiani. Iniziamo con una riflessione sulla parola di Dio. L'Apostolo Paolo, nella lettera ai Romani al capitolo 10, ci guida ad approfondire il nostro atto di fede. Ascoltate quello che lui dice. Come la Bibbia dice che la parola è vicino a te, sulla tua bocca e nel tuo cuore, così è l'annunzio della fede che noi predichiamo. Se nel tuo cuore credi che Dio ha risuscitato Gesù dai morti e con la tua voce dichiari che Gesù è il Signore, sarai salvato. Chi crede veramente, Dio lo accoglie. Chi proclama la propria fede sarà salvato. Infatti la Bibbia dice: ma chi crede in Lui non sarà deluso. Non vi è perciò differenza fra chi è ebreo e chi non lo è, perché il Signore è lo stesso per tutti, immensamente generoso verso tutti quelli che lo invocano. Afferma infatti la Bibbia: chiunque invocherà il nome del Signore sarà salvato. È parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio e riflettiamo su queste righe che vi ho letto dalla lettera ai Romani. Ci sono alcune parole che si richiamano tra di loro: cuore e voce, che richiamano l'interiorità e l'espressione esterna, il credere e il proclamare, e poi questa apertura universale per tutti. Ecco, è un intreccio tra gli atteggiamenti individuali e le azioni esterne che manifestano la fede. La fede è sì un dono ricevuto, ma è anche un impegno a farlo nascere nel cuore delle persone che ci circondano. È grazia, ma è anche compito. La sottolineatura finale, poi, sull'universalità per tutti, il Signore è lo stesso per tutti, rilancia la nostra fede come una dimensione di impegno missionario. Noi dobbiamo rendere possibile la fede a ciascuna persona che incontriamo. Vi rilego la frase più significativa. Con il cuore si crede, con la bocca si fa la professione di fede. Ecco, il cuore indica che il primo atto con cui si viene alla fede è un dono di Dio, è azione della grazia che agisce, trasforma la nostra persona fino al suo intimo. La conoscenza intellettuale dei contenuti da credere non è sufficiente se poi il cuore, che è l'autentico sacrario della persona, non è aperto alla grazia. Infatti è la grazia gratuita, il dono dello Spirito Santo, che ci consente di avere gli occhi spirituali per guardare in profondità e comprendere che quanto è stato annunciato non è un suono che si perde nell'aria, è parola di Dio, è l'incontro con il Verbo incarnato che per mezzo della sua parola ci chiede di entrare in una relazione personale. E questa è la parte più intima, ma poi c'è la parte esteriore, la professione pubblica, come dire, il restituire quello che è il dono ricevuto nel nostro cuore perché anche le persone che vivono con noi lo possano usufruire. Allora ecco la frase di nuovo: con il cuore si crede, con la bocca si fa la professione di fede. Ecco, la bocca indica che la fede implica una testimonianza, un impegno pubblico. Il cristiano non può mai pensare che credere sia un fatto privato. La fede è decidere di stare con il Signore per vivere con Lui in modo esplicito, evidente, che deve trasparire da tutta la nostra vita. La fede, proprio perché è un atto della libertà, esige anche una responsabilità sociale che dia consistenza a quello che noi crediamo. C'è un esempio nella storia della Chiesa nascente che rende evidente questo discorso. Quando gli apostoli, raccolti in preghiera nel Cenacolo, ricevono il dono gratuito dello Spirito Santo, ma immediatamente esplodono all'esterno, senza timori, senza paura, ad annunciare la propria fede, fra l'altro anche lì, a tutti i popoli del mondo che vengono addirittura nominati. È proprio, vedete, il dono dello Spirito Santo ricevuto con fede che abilita ad una missione di annuncio e fortifica questa testimonianza, rendendola anche più coraggiosa, franca, anche quando ci sono dei persecutori e il rischio è quello della vita. L'atteggiamento della comunità della Chiesa primitiva, che si era raccolta in preghiera attorno a Maria, l'esempio in particolare proprio di Maria, ripensando anche all'Annunciazione, ci dicono come l'atteggiamento per accogliere davvero il dono della fede e poi testimoniarla è un atteggiamento di profonda preghiera. Quindi atto di fede personale, profondo, ma anche comunitario, in progressione, in cammino, insieme con tutta la comunità cristiana. La nostra professione di fede è certamente quindi qualcosa di individuale, di cui dovremmo anche dare conto al Signore, ma dobbiamo anche prendere coscienza che siamo membra vive di una comunità cristiana che ci ha fatto nascere e crescere nella fede. Perché vedete, il battesimo l'abbiamo ricevuto proprio nella fede della comunità cristiana ed è il segno del nostro ingresso nel cammino di un popolo di credenti. E nella fede della Chiesa poi si è svolta tutta la nostra storia cristiana, alimentata dai sacramenti e dalla parola. Poi, di anno in anno, mentre sviluppiamo la nostra vita, la nostra personalità, e speriamo che ci sia stata questa progressiva conoscenza dei contenuti di fede, perché è essenziale in ogni fase della nostra vita dare senso a quello che viviamo, proprio per mezzo di questo assenso vedete la parola che gioca proprio sulla parola senso. E diamo un assenso a quello che Dio ci ha detto e questo dà senso alla nostra vita. Ecco, questo cammino di fede è un dono di fede, è un dono che abbiamo già ricevuto gratuitamente, ma non possiamo dimenticare che intorno a noi ci sono tante persone che o non riconoscono il dono della fede o qualcun altro invece è proprio in una ricerca, a volte molto sincera, di dare senso alla propria vita e trovare la verità definitiva sulla loro esistenza, sulla vita e sulla morte e sul mondo. Il Papa Benedetto XVI, nel documento con cui ha indetto l'anno della fede, rifacendosi ai padri della Chiesa, ma in modo particolare a Sant'Agostino, ha cesellato alcune frasi che certamente diventeranno fondamentali per la nostra riflessione sul giudicare il cammino di fede di ogni persona. Dice il Papa: la sincera ricerca del senso ultimo e della verità definitiva sulla loro esistenza e sul mondo è un autentico preambolo alla fede, perché muove le persone sulla strada che conduce al mistero di Dio. La stessa ragione dell'uomo, prosegue il Papa, porta insita l'esigenza di ciò che vale e permane sempre. Il Papa sottolinea come la ragione umana ha già questa capacità profonda di scoprire quello che vale e permane sempre. E continua il Papa: tale esigenza costituisce un invito permanente, iscritto indelebilmente nel cuore umano, a mettersi in cammino per trovare colui che non cercheremmo se non ci fosse già venuto incontro. Bellissima questa frase finale. Provare colui che non cercheremmo se lui non ci fosse già venuto incontro. Quindi in questa ricerca di queste persone che, pur non avendo ancora esplicitata la loro fede, cercano quello che è veramente permanente e valido nella vita dell'uomo, ecco, secondo il Papa, è il segno che la grazia di Dio sta già lavorando nel loro cuore. Allora, il Papa ha ritenuto di richiamare questo valore della fede e di iniziare un anno di fede in coincidenza con il cinquantenario dell'apertura del Concilio Vaticano. Ha ritenuto che questa poteva essere l'occasione propizia, lo dice lui stesso, per comprendere i testi che ci hanno lasciato in eredità i padri conciliari, che non perdono, dice il Papa, il loro valore nel loro smalto, riprendendo una frase del Beato Giovanni Paolo II. Allora è necessario che vengano conosciuti, assimilati questi testi. Sono testi normativi del Magistero all'interno della tradizione della Chiesa. E il Papa definisce il Concilio con queste parole: il Concilio è la grande grazia di cui la Chiesa ha beneficato nel secolo XX. Poi il Papa stesso ce ne spiega il motivo. Dice: il Concilio, in esso ci è offerta una sicura bussola per orientarci nel cammino del secolo che si apre davanti a noi. Lo intendo ribadire con forza. E anche quando sono stato eletto, ebbi ad affermare a proposito del Concilio, pochi mesi dopo la mia elezione a successore di Pietro, che se lo leggiamo e lo recepiamo guidati da una giusta interpretazione, esso può essere e diventare sempre di più una grande forza per il sempre necessario rinnovamento della Chiesa. Quindi il Concilio presentato come una bussola e una forza. Riflettiamo un attimo su questo invito alla fede per ciascuno di noi e sul fatto di essere richiamati ad approfondire il Concilio. Chiedo alla regia un momento di pausa musicale brevissimo. Riprendiamo la nostra meditazione con una preghiera per avere il dono della fede. È una preghiera composta da Paolo VI, il Papa che ha chiuso il Concilio. E ne leggiamo una parte ora e poi una parte alla fine della trasmissione. Signore, io credo, io voglio credere in Te. O Signore, fa che la mia fede sia piena, senza riserve, e che essa penetri nel mio pensiero, nel mio modo di giudicare le cose divine e le cose umane. Signore, fa che la mia fede sia libera, cioè abbia il concorso personale della mia adesione, accetti le rinunce e i doveri che essa comporta e che esprima il punto vertice decisivo della mia personalità. Credo in Te, o Signore. Signore, fa che la mia fede sia certa, certa di una sua esteriore congruenza di prove ed una interiore testimonianza dello Spirito Santo, certa di una sua luce rassicurante, di una sua conclusione pacificante, di una sua assimilazione riposante. Signore, fa che la mia fede sia forte, non tema le contrarietà dei problemi, di cui è piena l'esperienza della nostra vita avida di luce, che non tema le avversità di chi la discute, di chi la impugna, la rifiuta, la nega, ma si rinsaldi nell'intima prova della Tua verità, che la mia fede resista alla fatica della critica, si corrobori nell'affermazione continua, superando le difficoltà dialettiche e spirituali in cui si svolge la nostra temporale esistenza. Ecco, con la forza di questa preghiera entriamo nella seconda parte della nostra meditazione e a parlare del Concilio Vaticano II che, come ci ha detto il Papa, deve diventare la nostra bussola. Nell'anno 1962, esattamente 50 anni fa, la Chiesa Universale ha celebrato il Concilio Vaticano II. L'evento che ha segnato un momento di profonda riflessione sui temi principali che riguardavano e ancora oggi riguardano la sua identità, la sua struttura intima, i capisaldi della fede che è chiamata a custodire e anche il suo rapporto con il mondo nell'epoca moderna. In questa ricorrenza del cinquantenario, in preparazione all'anno della fede, io cercherò di riflettere con voi mese per mese su questo concilio, la storia, i contenuti. Che cos'è un concilio? Quando Gesù fondò la sua Chiesa non incaricò un gruppo di apostoli di dirigerla, neppure disse che questi dovevano eleggere un capo fra di loro o discutere insieme delle questioni inerenti al governo. Fu molto più semplice. Gesù mise a capo della sua Chiesa un singolo uomo, Simone, al quale diede il nome di Pietro. Nessuna struttura aggiuntiva, nessuna elezione o governo democratico. Poi, riguardo quello che la Chiesa doveva annunciare, i discepoli disse dovevano stare tranquilli perché Gesù ha detto: il Consolatore, lo Spirito Santo che il Padre manderà nel mio nome, egli vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che vi ho detto. La frase del Vangelo di Giovanni. È su Pietro quindi che Gesù fonda la sua Chiesa e lo Spirito Santo ne è l'anima, perché è lo Spirito che riempie i contenuti, che insegna e ricorda quello che Gesù ci ha detto e ci permette di incontrare Gesù. Ecco, era tutto semplice, preparato per l'avvenire, eppure quasi subito nella comunità cristiana c'è sentito il bisogno di radunarsi a cercare la soluzione a un problema che Gesù non aveva affrontato. È nel libro degli Atti degli Apostoli il racconto del primo concilio. Penso di leggervelo questo brano, perché è molto bello, semplice, ma anche molto chiaro. Dice nel capitolo 15 degli Atti degli Apostoli: in quel tempo alcuni cristiani della Giudea, quindi la regione di Gerusalemme, vennero nella città di Antiochia, che oggi sarebbe la Siria, e si misero a diffondere tra gli altri fratelli questo insegnamento: voi non potete essere salvati se non vi fate circoncidere come ordina la legge di Mosè. e questo equivale a dire che uno doveva farsi prima ebreo per poi poter diventare cristiano. Paolo e Barnaba, che erano nella città di Antiochia, non erano d'accordo e ci fu una violenta discussione tra loro. Allora si decise che Paolo e Barnaba e alcuni altri andassero a Gerusalemme dagli apostoli e dai responsabili di quella comunità per presentare la questione. Giunti a Gerusalemme furono ricevuti dalla comunità, dagli apostoli, dai responsabili, e ad essi riferirono tutto quello che Dio aveva compiuto per mezzo di loro. Però alcuni che erano del gruppo dei farisei ed erano diventati cristiani si alzarono per dire: «È necessario circoncidere anche i credenti non ebrei e ordinare loro di osservare la legge di Mosè». Allora gli apostoli e i responsabili della comunità di Gerusalemme si riunirono per esaminare questo problema. Sto sempre leggendo gli Atti degli Apostoli. Dopo una lunga discussione si alzò Pietro e disse: «Fratelli, come voi ben sapete, è da tanto tempo che Dio mi ha scelto tra di voi e mi ha affidato il compito di annunziare anche ai pagani il messaggio del Vangelo, perché essi credano, ebbene è Dio stesso che conosce il cuore degli uomini che ha mostrato di accoglierli volentieri, infatti ha dato anche a loro lo Spirito Santo proprio come a noi. Egli non ha fatto alcuna differenza fra noi e loro. Essi hanno creduto e perciò Dio li ha liberati dai loro peccati. Dunque, perché provocate Dio cercando di imporre ai credenti un peso che né i nostri padri né noi siamo stati capaci di sopportare? In realtà sappiamo che anche noi siamo salvati per mezzo della grazia del Signore Gesù, esattamente come loro». Tutta l'assemblea rimase in silenzio. Poi ascoltarono Paolo e Barnaba, che raccontavano i miracoli, i prodigi che Dio aveva fatto per mezzo loro tra i pagani. Quando essi ebbero finito di parlare, Giacomo disse: «Fratelli, ascoltatemi. Simone ci ha raccontato come fin da principio Dio si è preso cura dei pagani per accogliere anche loro nel suo popolo. Questo concorda in pieno con le parole dei profeti. Per questo io penso che non si devono creare difficoltà per quei pagani che si convertono a Dio». Allora gli apostoli e i responsabili della Chiesa di Gerusalemme, insieme a tutta l'assemblea, decisero di scegliere alcuni tra di loro e di mandarli ad Antiochia insieme con Paolo e Barnaba. Furono scelti due, Giuda, chiamato Barsabba, e Sila, che erano tra i primi di quella comunità. Ad essi fu consegnata questa lettera: «Gli apostoli e i responsabili della comunità di Gerusalemme salutano i fratelli cristiani di origine non ebraica che vivono ad Antiochia, in Siria e in Cilicia. Abbiamo saputo che alcuni della nostra comunità sono venuti fra voi per turbarvi e creare confusione. Non siamo stati noi a dare questo incarico, perciò abbiamo deciso, tutti d'accordo, di scegliere alcuni uomini e di mandarli da voi. Essi accompagnano i nostri carissimi Barnaba e Paolo, i quali hanno rischiato la vita per il nostro Signore Gesù Cristo. Noi quindi vi mandiamo Giuda e Sila. Essi vi riferiranno a voce le stesse cose che noi vi scriviamo. Abbiamo infatti deciso, lo Spirito Santo e noi, di non imporvi nessun altro obbligo al di fuori di queste cose che sono necessarie. Non mangiate la carne di animali che sono stati sacrificati agli idoli, non mangiate sangue o carne di animali morti per soffocamento, infine astenetevi dai disordini sessuali, tenetevi lontani da tutte queste cose e sarete sulla buona strada. Saluti». Gli incaricati partirono e giunsero ad Antiochia. Qui riunirono la comunità e consegnarono la lettera. Quando l'ebbero letta, tutti furono pieni di gioia per l'incoraggiamento che avevano ricevuto. Ecco, questo è il racconto del primo concilio della Chiesa. Un problema: ricorrere agli apostoli, prende la parola Pietro, prende la parola Giacomo, che era vescovo di Gerusalemme, raccontano anche gli avvenimenti e poi, bellissimo, l'assemblea rimase in silenzio e la lettera, che potremmo dire la prima lettera enciclica dalla Chiesa Cattolica, che ha una frase eccezionalmente bella, ho cercato di marcarla con la voce, quando dice: abbiamo infatti deciso lo Spirito Santo e noi, sentite la profonda coscienza della prima comunità, di Pietro in particolare, di essere strumenti docili dello Spirito Santo che illumina sui problemi che si devono affrontare. La circoncisione da quel momento in poi non fu più una pratica necessaria. Ecco, questo ci mostra come gli Apostoli quindi avessero deliberato insieme con lo Spirito Santo su un problema che Gesù non aveva affrontato direttamente negli anni in cui era stato con loro. E questa è la strada maestra che poi fu seguita lungo i secoli. Numerose volte il successore di Pietro ha dovuto riunire i successori degli Apostoli, i Vescovi, per decidere su questioni difficili ed importanti. Ogni volta la decisione fu presa con l'aiuto dello Spirito Santo. Quindi il concetto di concilio, all'inizio li chiamavano anche sinodi, è proprio, direi, relativo a quella bellissima frase del Vangelo: dove due o tre saranno riuniti nel mio nome, io sarò con loro. E con quell'altra che abbiamo già citato, che lo Spirito Santo qui guiderà alla verità tutta intera. Quindi la parola concilio, che viene dal latino, è un'adunanza di coloro che hanno la funzione di presiedere all'interno della Chiesa Cattolica, e per definire, interpretare in modo ortodosso la dottrina ed eventualmente anche per confutare errori o eresie. Non c'è un obbligo per il Papa di radunare un concilio, eppure ci sono state molte occasioni in cui il Papa ha ritenuto che il modo migliore di risolvere i problemi fosse proprio quella di convocare un concilio. E la parola ecumenico, dal greco, indica che il concilio deve tendere a essere composto dai vescovi che rappresentano il mondo intero. Ovviamente il mondo in cui la Chiesa Cattolica è presente, pensate al primo concilio, quando siamo ancora agli inizi, o pensate a quando praticamente la diffusione era nell'area del Mediterraneo e non era ancora andata oltre. Poi i primi 8 concili furono addirittura convocati dagli imperatori. Dopo la pace costantiniana, gli imperatori, quasi in forma di protezione per la Chiesa, convocavano il concilio, ma dal XI-XII secolo la Chiesa si è liberata anche di questa protezione e gli altri 13 concili che sono seguiti si sono tutti svolti in Occidente su convocazione diretta del Papa. Voglio ricordarvi solo gli ultimi 3. Che sono un po' più vicini a noi, il Concilio Tridentino, 1545-1563, risponde alla tragica situazione che si era determinata con l'eresia di Lutero. Il Vaticano I, siamo 2 secoli fa, 1869-70, e risponde alla nuova mentalità creata dalla Rivoluzione Francese. E il Vaticano II, di cui molti di noi, forse anche fra gli ascoltatori, e anch'io, ci ricordiamo perché l'abbiamo vissuto, 1962-1965. Questi ultimi 3 sono proprio caratterizzati anche da una notevole universalità effettiva dei vescovi che sono stati convocati, che sono convenuti, e da decisioni prese con efficacia rinnovatrice anche per la vita della Chiesa universale. E l'ultimo, il Concilio Vaticano II, di cui appunto siamo a 50 anni, e direi che è stato particolarmente significativo perché ne abbiamo ancora i frutti, li stiamo vivendo ancora oggi. Ci sono voluti 4 anni a prepararlo. E i vescovi hanno poi lavorato per altri 4 anni nella stagione autunnale allo scopo di discutere insieme, per cui stavano nei mesi autunnali a Roma e tornavano nelle loro diocesi per continuare l'attività pastorale. Iniziamo già oggi a vedere una parte, ecco, di questo Concilio Vaticano II, per quanto ci sarà possibile. La preparazione remota è chiaramente legata al Concilio Vaticano I, che viene celebrato a Roma nel 1869 e che ha tentato di rispondere alle profonde trasformazioni di quel secolo che con la Rivoluzione francese aveva veramente sconvolto il modo di pensare. Però si è svolto in una situazione politica, la guerra tra la Francia e la Prussia, che a un certo punto ha richiesto sia che i vescovi tornassero nelle loro diocesi, sia che i soldati che difendevano lo Stato Vaticano tornassero in Francia, e a quel punto lo Stato Vaticano, lo Stato Pontificio, privato del suo esercito, fu facile preda dei garibaldini, e il 20 settembre 1870 lo Stato Pontificio cessò di esistere e con esso la tranquillità della situazione politica venne meno, e allora il Papa sospese, Pio IX sospese il Concilio, non lo chiuse, sarà Giovanni XXIII che, iniziando il Concilio Vaticano II, dichiarerà chiuso il Concilio Vaticano I. E rimase così, sospeso, nel senso che erano state preparate tantissime cose da discutere, ma non fu più possibile. Poi i papi che seguirono cercarono di vedere la possibilità di riaprirlo, sia Pio XI sia Pio XII. Quest'ultimo in modo particolare aveva preparato un grande lavoro per dare una continuità, ma lui stesso a un certo punto decise che non aveva le forze, non si sentiva proprio fisicamente nella condizione di poter riprendere il concilio, e disse che l'avrebbe lasciato al suo successore. Il suo successore, noi sappiamo, fu quel papa di transizione, così come era stato pensato, Giovanni XXIII. E proprio Giovanni XXIII, subito all'inizio del suo pontificato, annunciò che aveva intenzione di fare tre cose: avviare il concilio, fare un sinodo per la diocesi di Roma e dare un documento finale sul diritto canonico della Chiesa. In una piovosa domenica, il 25 gennaio del 1959, Giovanni XXIII si recò alla Basilica di San Paolo fuori le mura e, dopo la celebrazione eucaristica, si ritirò con tutti i cardinali e comunicò loro in modo ufficiale, anche se ad alcuni l'aveva già detto in privato, la sua intenzione di aprire il concilio ecumenico. Era quasi l'ora del pranzo e per un disguido dell'ufficio stampa del Vaticano, i mezzi di comunicazione sociale ne furono informati prima dei cardinali, e questo aprì subito un piccolo problema, perché la radio cominciò subito a dare questa notizia che trovò una grandissima eco in tutto il mondo. Poi la grande gioia che esplose per tutte le persone, furono spedite poi da parte degli uffici del Papa 2800 lettere a ciascun vescovo di tutto il mondo, chiedendo ai vescovi di rispondere in assoluta libertà su tutte le questioni che loro volevano esaminare. La commissione preparatoria creata appositamente dal Papa creò altre 10 sottocommissioni per preparare tutti gli schemi da discutere, le costituzioni, i decreti, cioè tutto il materiale che avrebbe dovuto far parte del lavoro dei vescovi quando fossero venuti a Roma. E finalmente arriviamo all'11 ottobre 1962. È il momento in cui si apre solennemente il Concilio. Il giorno dell'apertura del Concilio, una lunghissima, quasi interminabile fila di vescovi e cardinali provenienti da tutto il mondo entrò processionalmente nella Basilica di San Pietro. La folla accorsa nella piazza poté così vedere quel meraviglioso spettacolo spettacolo di unità, così l'ha definito Giovanni XXIII, che proprio lo aspettava come forma di testimonianza al mondo. E la liturgia di quella storica giornata ce la racconta almeno alcune righe di padre Congar, un teologo francese che poi diventerà cardinale, e dice: San Pietro è stata creata, la Basilica di San Pietro è stata creata per questo, un incanto di colori, dove dominano l'oro e il rosso. La navata è interamente occupata da 2500 sedie, disposte su gradinate, davanti all'altare della confessione, anzi, sulla confessione stessa c'è il trono del Papa, Petrus, ipse Petrus, Pietro stesso. Sulla destra la statua di bronzo di San Pietro è rivestita di abiti, come era vestito Bonifacio VIII. Vicino c'è l'ambone per gli oratori, i posti nelle prime file addobbati di rosso per i cardinali, gli altri ornati di verde per arcivescovi e vescovi, e si allineano all'infinito. Le tribune sono rivestite di velluto rosso e di arazzi. Tutto risplende, brilla, canta sotto la luce dei riflettori. È tutto molto solenne, anche se un po' freddo, un gusto decorativo un po' teatrale, un po' barocco. Ma tra le tribune, nelle nicchie, statue enormi di fondatori di ordini religiosi salutano i convenuti. Ma il bello è proprio quando il Papa, la sera stessa, nel momento in cui sente arrivare sulla piazza San Pietro la fiaccolata dei credenti romani che vengono a ringraziare per il concilio, colto un po' di sorpresa, ci dice il suo segretario Monsignor Loris Capovilla, si affaccia alla finestra e improvvisa un bellissimo discorso che è passato alla storia come il discorso alla luna. E io chiudo questa mia trasmissione oggi, almeno questa parte, con questo discorso che prego la regia di mettere in onda.
La voce del mondo intero, qui tutto il mondo è rappresentato, si direbbe che persino la luna si è affrettata stasera, osservatela in alto, a guardare a questo spettacolo. Che noi chiudiamo una grande giornata di pace, di pace. La mia persona conta niente, è un fratello che parla a voi, diventato padre per la volontà di nostro Signore, ma tutti insieme, paternità e fraternità e grazie di Dio, tutto, tutto. Continuiamo dunque a volerci bene così, a volerci bene così, guardandoci così nell'incontro, cogliere quello che ci unisce, lasciar da parte quello se c'è qualche cosa che ci può tenere un po' in difficoltà, niente, fratres sumus, stamattina è stato un spettacolo che neppure la Basilica di San Pietro, che ha 4 secoli di storia, non ha mai potuto contemplare. Tornando a casa troverete i bambini, date una carezza ai vostri bambini e dite: questa è la carezza del Papa. Troverete qualche lacrima da asciugare, fate qualche, dite una parola buona. Il Papa è con noi, specialmente nelle ore della tristezza e dell'amarezza. E poi tutti insieme ci animiamo, cantando, sospirando, piangendo, ma sempre, sempre pieni di fiducia nel Cristo che ci aiuta e che ci ascolta, continuare a riprendere il nostro cammino. Così dunque, vogliate attendere alla benedizione che vi do e anche alla buonanotte che mi permetto di augurare.
Ecco, queste bellissime parole del Papa, questa carezza del Papa per i bambini è diventata storica. Il Concilio Vaticano II così si è rivelato come il più grande avvenimento che abbia caratterizzato la storia recente della Chiesa e avremo modo di rifletterci nelle prossime puntate.
Ora, Don Ferdinando, il tempo a nostra disposizione è ancora molto poco, direi di prendere un paio di telefonate. Ricordiamo ai nostri ascoltatori che il telefono di Radio Maria è 031-610-610, per chiamate dall'estero 0039-031-610-610.
Pronto?
Pronto?
Sì, mi dici il tuo nome?
Buonasera Ferdinando, padre Ferdinando, sono Alessandro e telefono da Ravenna.
Dimmi pure.
Volevo chiederle questo, io ho avuto il dono della fede e cerco anche di coltivarlo, vado a messa quasi tutti i giorni, mi impegno, insomma, cerco di coltivare questo dono. Però non riesco a trasmetterlo agli altri, non ho la capacità di poter essere, diciamo così, contagioso. Soprattutto mia mamma, non riesco, cioè lei è credente, non è che non creda, però non pratica, non va a messa neanche la domenica, e si tiene un po' in disparte. Questo mi dà molto dispiacere.
Capisco la tua situazione, Alessandro. Ed è veramente doloroso quando attorno a noi ci sono persone a cui vogliamo bene, no? E quindi volendo il loro bene vorremmo soprattutto che scoprissero il Signore e lo vivessero in pienezza. E molte volte ci è chiesto, direi, di vivere questa nostra fede nelle lacrime, come ha fatto la mamma di Sant'Agostino per tanti anni, e poi quando il Signore ha ritenuto giusto, il cuore di Agostino si è aperto alla fede. Ecco, non è sempre detto che noi vediamo l'esito della nostra testimonianza, e non è importante, è importante che noi siamo sale e lievito, e il sale deve avere sapore e il lievito deve riuscire a fermentare la pasta. Quando questo avviene è mistero della grazia del Signore e noi la lasciamo nelle sue mani con fiducia. Ciao Alessandro. Pronto?
Pronto, buonasera padre.
Sì, sì.
Sono Antonietta dalla provincia di Napoli.
Dimmi Antonietta.
Io sono rimasta proprio addolcita di queste sue parole e soprattutto quelle del Santo Padre, Giovanni XXIII. E adesso io vorrei associarmi all'ascoltatore di prima che ha parlato. Anche io sono una credente e grazie a Dio ho ricevuto la fede, ma questa fede che ho ricevuto... Soprattutto mio marito che non vuole collaborare con me e mi fa sentire tanto dispiaciuto. E ecco, le mie lacrime, sono lacrime che io dico, Signore, quando Tu lo vuoi convertire? E gli altri possono, cioè ascoltando la mia parola, qualcosa che posso dare a loro, ascoltando poi quello che hai ascoltato in chiesa, in parrocchia, con i Vangeli e cosa. Loro mi capiscono, ma la mia famiglia non mi vuole capire.
Sì, Antonietta, sento che questo problema, ecco, è veramente, direi, diffuso e comune, ma questo è un bel segno, vuol dire che abbiamo veramente il desiderio di far conoscere il Signore. E mi ha colpito che tu in questo momento vorresti la fede di tuo marito. Pensa, all'inizio della Chiesa succedeva molte volte che un credente sposasse un pagano. E allora Paolo in una delle sue lettere dice: il coniuge credente santifica il coniuge non credente. Che bello! Senza voler arrivare, perché non dipende da noi, dipende dalla grazia di Dio, a vedere la conversione esplicita della persona che amiamo, il nostro vivere con fede e con amore la relazione diventa già una benedizione che santifica il nostro coniuge. Il resto lo lasciamo ovviamente nelle mani del Signore, che saprà Lui come trasformare anche questo amore umano in un amore che duri per tutta l'eternità. Ecco, penso che a questo punto sia meglio che io concluda con una preghiera la nostra trasmissione, la riprenderemo poi nel mese venturo, continuando, ecco, questo approfondimento sul Concilio Vaticano. La concludo con quella preghiera che abbiamo iniziato prima, di Paolo VI, preghiera alla fede. Per chi ha conosciuto Paolo VI sa come era un uomo di una profondissima interiorità, ma anche, oso dire, un po' tormentato dal desiderio davvero di una santità profonda. Ecco, pregate con me. Dice Paolo VI: Signore, fa che la mia fede sia gioiosa e dia pace e letizia al mio spirito, e lo abiliti all'orazione con Dio e alla consacrazione agli uomini, così che irradi nel colloquio sacro e profano la gioia interiore di essere in comunione con te. Signore, fai che la mia fede sia operosa e dia alla carità le ragioni del suo impegno morale, così che sia vera amicizia con te e sia unito con te nelle opere, nelle sofferenze, nell'attesa della rivelazione finale, per una continua testimonianza che alimenti sempre la speranza. Signore, fa che la mia fede sia umile e non presuma di fondarsi sull'esperienza del mio pensiero e del mio sentimento, ma si arrenda alla testimonianza dello Spirito Santo e non abbia altra migliore garanzia che nella docilità alla tradizione e all'autorità del Magistero della Santa Chiesa. Amen.
Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.